tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Buongiorno, buongiorno a tutti signori. 7:03:20, martedì 7 aprile 2026. Buongiorno, benvenuti a Rock Show. Alessandro Tirocchi.
E buongiorno da Martina Caronna.
Buongiorno Martina Caronna.
Buongiorno.
Camaronna. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Anche
buongiorno,
Martina Maronna c'era che mi chiamava.
Tutto bene?
Bellissimo, tutto bene, sì, tu?
Tutto bene, tutto come bene, stai? Tutto bene, ci hanno lasciato soli anche oggi, ma noi andremo avanti, non abbiamo paura, anzi, sapete che vi dico, colpo di stato, non faremo più tornare né Emilio né Maurizio, sei d'accordo?
Sì, va bene, dai, io ci sto, proviamo.
C'è un grande entusiasmo, sa, che fa un colpo di stato.
Ma già tendenzialmente non lo direi a microfoni aperti, ecco,
no, perché?
Questo.
Allora, decidetelo voi, 3899106600, facciamo un colpo di stato, sì o no? Intanto, cominciamo con la nostra musica, Wolf Mother Woman.
Radio Rock Podcast.
Foo Fighters, Caught in the Echo. Buongiorno, buongiorno, come state? Come va? Tutto bene? Tutto ok? Tutto a posto? Buongiorno Martina Caronna.
Buongiorno, 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 come stai?
Molto bene.
Come va a te?
Molto bene.
Sei abbronzato, Ale?
Sì, sì, io come ho visto due
sei lanciato
due nano filo
particelle
attimi di sole. Mi sono schiantato da fuori come uno stronzo. Probabilmente mi sono anche ustionato, credo. Però che meraviglia, che sensazione bella avere il sole addosso sulla pelle con i palmi rivolti, ricordate sempre i palmi rivolti al sole, a ciò che possiate come dire acchiappare tutta l'energia solare. Ah, che meraviglia.
No, sì, ma poi non ti scotti i palmi,
ho capito. No, come ti scotti?
Non ti scotti? No, così mi stai
per
la
cura, oh. No, come cazzo fai a scottarti i palmi delle mani?
Potresti scottarti, perché no, loro stanno quasi sempre, no?
Rivolti. È una pellaccia zozza, lurida,
ma
no,
ma morbide.
Ma e ho capito una cosa che non è a me. Allora, come dire, a parte il fatto che amo primavera e estate, no?
Sì.
E diciamo forse l'autunno, perché a Roma l'autunno
molto bello, dai,
è
l'autunno.
Diciamo una, come dire, una sorta di primavera bis.
Sì, sì, dai.
No,
sì,
a Roma ormai sì. fino ai primi di novembre quasi non si fa il cambio di stagione,
no,
a livello proprio di temperatura.
No, non si fa, in effetti è proprio così.
Se ci pensate, insomma, quindi diciamo sono un fan di quelle stagioni là. Ma io ho capito che in realtà è la luce che mi... Cioè, se ci fosse una giornata lunga piena di luce,
sì,
andrebbe bene pure l'inverno,
sì,
con tipo meno 30 gradi, fa niente. Ho capito che la temperatura non mi interessa, è la luce,
è la luce
che ritengo, sì, fondamentale.
Beh, sì, lo è.
Andeso?
È vero.
Beh,
anche,
no,
nel senso,
l'andeso
anche la vita, l'ho inteso. Sei così soddisfatto che sei risposta.
Intanto ti saluta Luigi.
Buongiorno, buongiorno anche a te
ragazzi,
Luigi.
Buongiorno.
Buongiorno a lei.
E adesso per far star bene i bambini, tornando al discorso di prima, c'è la tachipirina 1500. All'epoca nostra c'era la tachipirina 1616 valvole. Era anzoluro grosso come il mignolo di mio padre, porca miseria.
Era anzoluro? Attenzione,
ma
calma,
non era 1600
amico.
Milligrammi, impossibile.
Calmati amico.
No, no, non dico ragazzi perché mi pare che ce n'è uno solo stamattina.
Brava.
Due.
E, allora io farei cambiare lavoro al signor Trump, qualsiasi
sì,
altra cosa, penso che sia meno pericoloso. E io sì, cambierei lavoro, anche se credo ormai sia impossibile, più che altro perché lavoro in ospedale. Sono un po' stanca di vedere persone che stanno male,
certo,
stare sempre in mezzo alle malattie, forse perché comincio a invecchiare pure io, quindi magari sono più sensibile all'argomento. E mi piacerebbe un lavoro divertente, non so, un agriturismo, un bed and breakfast, un'erboristeria.
Bella erboristeria.
Una cosa così.
Beh, lavoro divertente il B&B, boh, in che senso divertente?
Vabbè, rispetto a lavorare in ospedale credo che qualunque
sì, sì,
altro
certo
lavoro possa essere considerato più leggero, se, cioè comunque a livello chiaramente emotivo, cioè
sì,
per
eh,
quanto tu possa schermarti, chiaramente stare sempre in mezzo alla malattia, insomma.
Perché era nato tutto da qui.
Buongiorno, ma non sarà ora che questo cambia lavoro, no?
E non sapevamo chi
era riferito a quel ragazzo.
Poi gliel'abbiamo chiesto.
Quel fenomeno che se ruba i scooter viene beccato.
In realtà la notizia era quella che avevamo letto poco fa sul ragazzo che è andato a mettere la firma in questura, cioè in questura, in commissariato a Roma, ed è stato arrestato perché in commissariato a mettere la firma,
sì,
per una serie, no, sapete, l'obbligo di firma viene dato a volte come una delle restrizioni
libertà
per dei reati commessi, esatto, una sorta di libertà chiamiamola vigilata, condizionata, sì, come volete voi. E lui ci ha pensato bene di presentarci con uno scooter rubato ad andare in commissariato a firmare.
Però c'è una certa coerenza, sì, nel suo, sì,
nel, sì. Allora ci chiedeva: ma chi fareste cambiare lavoro? Magari anche voi.
Buongiorno ragazzi, ma che spettacolo stamattina, senza nessuno. Senza, ma posso venire in radio, mi metto un angoletto buono buono?
Sì, ti puoi mettere lì a sinistra, ah, però ci devi fare i caffè e portare qualcosa da mangiare.
Sì, vegano per favore.
Vegano,
anche.
Non t'azzardare, non ti venisse in mente di portare
non
una,
fare lo sciocco,
la pizza con la mortadella.
E anche ti do un pugno.
Mi raccomando, no, no,
ma pugno dritto così.
E se pazzo. Radio Rock Podcast. Grazie signori per il Jam. Come state? Come va? Tutto bene, cari? Signori per Jam, come state? Tutto bene? Allora, che c'è qua? 3899-106-600. Emi, buongiorno Radio Rock. Oggi primo giorno del nuovo lavoro. Nuova azienda. Ah. Beh, in bocca al lupo, Emi.
Bocca al lupo.
Più che cambiare lavoro, obbligherei i billionaires a redistribuire la loro ricchezza così da non doverci alzare ogni giorno e andare a lavorare. Su, preghiamo per noi. E preghiamo un po'.
Preghiamo perché temo che sia l'unico modo.
Proviamoci a pregare.
Beh, Alessandro, io sono un rappresentante di prodotti vegan e ho una mortadella vegana.
Bravo.
Alquanto buona.
Allora,
quindi potrei fare pizza e mortadella vegana.
Ma allora,
guarda,
sì,
dopo
di
che
corsa.
Mi hanno fatto una roba, mi hanno fatto un barbatrucco qualche settimana fa. È venuta mia suocera, mette a tavola sta lasagna. Buonissima la lasagna. La mia compagna è vegetariana, dice: no, vabbè, dice: ah, cavolo, non la posso mangiare. Dico: ammazza quanto è buona. Tutti: ammazza quanto è buona. Lei dice: ma sì, va, la mangio pure io. Dico: che cazzo, brava, puoi fare una deroga. Ha preso sto boccone, l'ha mangiata. Dico: ammazza, ma possibile?
Lei brava, strana.
Mi guarda strana e ha detto: ma no. Dico: ah, ok, quindi l'hanno fatta per te vegetariana. Lei mi fa: no, no, la tua è vegetariana. Quindi io avevo appena mangiato una roba, una lasagna vegetariana,
sì,
che però per me anche al masticare,
sì, alla consistenza,
era con ragù.
Ci sono dei, dei surrogati, fregno, il macinato di soia forse,
no?
Ci sono dei surrogati che proprio servono
plastica,
a
farti che era, dimmi
plastica,
no, ci sono,
dipende le proteine del pisello, per esempio.
Seitan può essere?
Seitan, certo,
oppure
sì,
di melenandro.
Si può usare il tofu, ma te ne saresti
avanti,
accorto,
dimmelo.
È questo, bistecche di soia.
No,
cioè,
no,
ci sono,
no,
varie,
no,
varie,
no,
alternative che veramente, no, non te ne accorgeresti.
Non lo so, comunque insomma sono rimasto come un stronzo.
Sì.
Era di una delizia meravigliosa,
sì,
anche al proprio animo.
La consistenza,
alla masticazione.
Ma ci sono delle proteine vegetali, e le stanno studiando sempre più avanzate, che le stanno facendo anche come consistenza simile alla carne, proprio per aiutare a chi sente la mancanza, ma anche
me,
a chi vuole provare, esatto. A trovare delle alternative, capito? Delle alternative che te la ricordi?
Alessandra Livorno.
Buongiorno.
Si può dire in radio che mangia un panino la mortadella vegana è come voler tromba una con le mutande?
No, non si può dire, perché dire sicuramente una stupidaggine.
Però è bella, Però è bella.
Bella, ma non è vero.
Ciao Ale, ciao Marti. Io onestamente lavoro lo cambierei abbastanza volentieri.
Bravo,
c'è il nome mio, perché comunque contatto con la spazzatura tutti i giorni, 5 giorni su 6 lavorativi, sveglia alle 3:30,
sì,
poi faccio un pomeriggio, la domenica su turni, i festivi non ne abbiamo più, lo stipendio, se io vado a vedere il base, non è un bello stipendio, poi fortunatamente abbiamo dei benefit che ce lo portano su, però veramente se io guardassi il base non è un bello stipendio. L'unico vantaggio di questo lavoro è che mi dà del tempo libero, che però sono cotto.
E allora ti lamenti pure, ma vergognati!
Beh, però
Sozzone!
C'ha ragione,
cioè, in effetti. Che bello sentire per una volta un discorso senza pregiudizi sull'alimentazione vegana, grazie ragazzi, detto dal signor Jan. Beh sì, vabbè, ma noi qui ne parliamo molto tranquillamente,
sì,
anche perché abbiamo un esponente che sta a cazzimma con le multinazionali vegane.
Io,
quindi,
come no, le famose multinazionali.
Buongiorno,
vegane.
Buongiorno ragazzi, ma dove stiamo oggi? In Barbadana? Mazza che nebbia.
Mamma mia, veramente.
Donna. Io vorrei far cambiare lavoro a mia moglie, che si è rotta le scatole.
Sbagliato.
Di vendere i vestiti, perché è un settore che sta veramente morendo.
Beh, c'è crisi, credo.
Va, però ed è veramente, tra tutti questi e-commerce che ci sono in giro eccetera, è un settore a rischio, e lei si è rotta le scatole, quindi non so, io farei fare qualcosa, secondo me nell'ambito delle vacanze lei starebbe bene, tipo quelli che organizzano le vacanze,
agenzie di viaggi,
uno di questi qua.
Ma io,
ciao.
Però mi permetto di dirti che anche l'agenzia di viaggio
ultimamente forse sai che cavolo. Cosa i tour operator, proprio quelli che sono in città,
proprio iperspecializzati,
no?
Esatto, sì, forse
quelli sì, forse.
Radio Rock Podcast.
Libertines, run. Daniel, buongiorno.
Buongiorno ragazzi, io sono vegano da 16 anni. Devo dire che a me manca il gusto della carne, nel senso la grigliata, eccetera. E quando trovi surrogati, li prendo al volo. E se dovesse entrare in commercio la carne, quella sintetica, come chiamate voi, che è tutto al di fuori che è sintetica, anzi, più sana di così non si può, perché ci sono antibiotici, non c'è inquinamento, non ci sono allevamenti intensivi, non c'è sofferenza, che cazzo volete di più? Dunque, perché bisogna sfruttare, uccidere, far star male degli altri esseri viventi per il semplice gusto di una bistecca, che poi dire gusto è una cosa perché viene sempre condita, che mangiarla così cruda, senza sale, senza olio, senza burro, non ce la fate.
Sono d'accordo con te, caro anche Daniel, perché sulla carne sintetica, diciamo che poi sintetica viene, come dici te, utilizzato erroneamente quel termine, uno pensa subito, oddio, che cioè, in realtà sarebbe una sorta di versione super
2.0 della
carne,
senza super salutare,
di,
certo,
di danno con quale mangiamo le robe.
Anche perché, fra l'altro, adesso visto, no, su Instagram in generale ci sono molti di questi influencer carnisti, li chiamano, no? Che mangiano e vivono solo di carne. Vabbè, tralasciamo la parte etica, che dovremmo aprire un discorso enorme, però anche quella solo salutare è una roba tremenda. E loro poi mangiano questa carne, insomma, trattata molto bene, dicono perché la dieta dei nostri antenati, il cavolo, ragazzi, l'uomo, diciamo, preistorico si mangiava le rane, le carcasse, cioè se tu vuoi fare la dieta,
cosa,
la dieta preistorica, no, devi mangiare qua, capito, gli insetti, però loro, diciamo, sponsorizzano così, no?
Intanto sabato 11 aprile Dizzy in concerto al CPG Torino, oltre al live del Monk Roma nel 9 aprile, la band di Brighton sarà anche a Torino per un altro show in apertura a Europe. Prevendite su dice.fm. Radio Rock vi regala un biglietto per l'evento di Torino, un messaggio oro a Telegram o WhatsApp al 3899 106 600, WhatsApp e Telegram, appunto, nome e cognome, la parola Diz. Avanti, ladies and gentlemen.
Radio Rock Podcast,
primo inedito dall'uscita lo scorso anno del tuttora ultimo Who Let the Dogs Out. Cult of Celebrity segna il ritorno sulle scene della formazione punk rock inglese Lambrini Girls, formatasi nel 2019 a Brighton. Buongiorno signori, buongiorno a tutti, benvenuti alla Rock Show di
Buongiorno.
Buongiorno da Alessandro Tirocchi.
E buongiorno da Martina Carona.
Martina Carona,
buongiorno.
Andiamo avanti con le vostre voci.
Ragazzi, vi voglio bene veramente.
Grazie Daniel.
Bravi.
Lo so,
siamo educazione sana. Tutti che dicono, noi all'epoca, eccetera, quando eravamo primitivi mangiavamo la carne. A parte il fatto che paragonarsi ai primitivi è da primitivi, proprio.
un pochino.
Secondo punto, noi siamo nati frugivori e poi ci siamo adattati a raccogliere, facevamo i raccoglitori. Abbiamo scoperto il fuoco e allora lì, per andare negli altri habitat, quelli più freddi, ci prendevano le pellicce degli animali, ok? Detto proprio terra. Cosa facciamo con questa carne qua? C'è fame, non lo so, proviamo a mangiarla, ho provato a mangiarla, di sicuro sarà morto un sacco di persone. Poi l'organismo si è adattato un po', e noi non siamo onnivori, siamo diventati leggermente onnivori, ma perché siamo adattati un po' a tutto, ma non siamo onnivori proprio fisicamente parlando, non lo siamo.
Intanto grazie Daniel. Intanto Daniel, il nostro come si chiama qui, il nostro Paolo scrive un'altra cosa che condivido, cioè dice, buongiorno ragazzi, tra l'altro l'uomo primitivo era forte perché camminava, correva, esatto, si arrampicava, insomma faceva una vita molto differente, ma moriva pure prima dei 40 anni. Dico, tutta questa alimentazione salutare carnivora, ma dove stava?
Ma questo infatti,
cioè,
è
nel senso, oltre agli accadimenti, no, nel senso magari l'uomo primitivo
veniva predato
in un contesto diverso,
certo.
Oltre a poter essere predato, diciamo che c'erano delle malattie per cui penso se morisse pure per una febbre,
per un batterio, no, morivi,
diciamo,
sì,
tutta una serie,
esatto,
di cose, tra cui anche dice, se questa alimentazione fosse stata così tanto salutare, Se moriva così presto, ecco, queste sono... una domanda me la farei, no?
Certo, ma queste sono le scelte selettive.
No, perché
selettive.
Ho visto roba...
Sì, sì, ma adesso sta proprio
su Instagram,
impazzendo.
Ma i nostri antenati... Sì, dico, sì. Ma io non me voglio cambiare con un mio antenato.
Capito.
Cioè, cazzo, ma che dite?
Ma fra l'altro...
Ma cosa
è proprio,
dite?
È proprio un discorso di... Vabbè, a parte biologicamente, fisiologicamente, siamo proprio diversi. Siamo, insomma,
ma
cavolo, due specie quasi, no? Dai. Cioè, la stessa specie, però proprio due veramente ceppi diversissimi. Dai. Quindi paragonarsi già fa ridere. Ma poi, come dici tu, prendono... Perché questa è una cosa un po' selettiva, cioè nel senso... Siccome mangiavano carne perché erano cacciatori oltre che raccoglitori, allora mi fa comodo dire, no, che questa cosa era una cosa salutare, ma appunto era un'altra vita, ma cioè dormivano anche nelle caverne senza luce, cioè nel senso, ragazzi, cioè,
ma poi senza dire... andare a me diciamo che quando comincio a sentire ma perché, ma una volta anzi stava
me,
io vorrei rispondere subito no, stai zitto. Esatto. O zitta, sei un cazzaro. Cioè sto vedendo una serie che ho iniziato a vedere quando dovevo andare in Scozia, e Outlander,
sì,
tratta da una serie di romanzi, bellissima, una serie bellissima che gioca anche un po' sui viaggi nel tempo, insomma è tutta una storia, diciamo, che gioca su quello, ma ci sono ampi squarci di passato, diciamo più che altro fine 1700 più o meno, e,
quindi subito dopo la peste.
Sì, no, vabbè, ma sai, cioè, Scozia, stanno negli Stati Uniti, i protagonisti, sì, vabbè, insomma una serie di robe, e vedi, parlano di robe svolte in quegli anni lì, certo, quindi vedi anche proprio la vita, no? E voglio dire, no, ieri è morta una perché un orso camminava una, questa stava a raccogliere i frutti, arriva sto orso, praticamente la sbraga, è morta, sì, l'orso. Poi a un certo punto c'è stata la febbre, morte 30 persone di febbre, sì, sì. Poi a un certo punto, oh poverino, è caduto, è un coso, un indiano che stava lì in America, giustamente sentendosi attaccata, gli ha spaccato il cranio con ascia. Ora, adesso io vi chiedo, come
senza considerare che tu potevi camminare per strada e ti arrivava una secchiata di merda letteralmente addosso, perché si svuotavano, no? Nel senso, si svuotavano i secchi. Beh, ci sono una serie di cose che chiaramente, perché uno romanticizza,
no, mi
è
chiedo,
sempre romanticizzare
come si
qualcosa.
Fa a pensare, no, se sta, ragazzi, si campava di me, cioè a parte c'era una guerra ogni quarto d'ora più o meno. Ma poi uscire,
ma per un litigio con il vicino potevi morire,
ti davano una spadata, una botta sul cranio,
senso,
una malattia, insomma, dai, per favore. Outlander, la mia serie preferita in corso l'ultima stagione, sì, proprio quella, però hai assolutamente ragione, lo dico da archeologo, non si stava meglio prima, e questo ci dice il nostro Jan. meraviglioso, bravo Jan. C'ho pure un mio caro amico che,
Jan,
fa l'archeologo,
che fa l'archeologo, è meraviglioso,
che lavoro bello.
Era uno dei lavori che avrei voluto fare, ma non avevo fatto il classico, quindi non sapevo latino e greco e me l'hanno sconsigliato.
Molto bello, tra poco parliamo del mondo dell'archeologia. Radio Rock Podcast. Grazie anche a Emil Sniffers. You should not be doing that. Buongiorno ladies and gentlemen, sentiamo il nostro amico archeologo.
Buongiorno ragazzi.
Ciao.
Comunque sulla sintetica, come si dice, la penso esattamente come voi. Non la mangerei perché sono troppi anni che non mangio carne, ma penso sono totalmente a favore. Il fatto che questo sia l'unico paese, diciamo, moderno che l'abbia vietato, fa riflettere.
Sì.
Comunque, non so se avete seguite, ma ieri c'è stata la ressa per prendere i biglietti per Montelago Celtic Festival.
Sì.
E ce l'ho fatta.
L'hai fatta, bravo!
Gente, è stata un'ora sul sito internet, non è riuscita a acquistarli, ma per festeggiare non è che mi potete mettere, lo so che magari non vi capita mai, ma mi potete mettere gli Helvetii che suoneranno quest'estate a Montelago, gli Helvetii, gruppo svizzero?
No, non ne ho
piacere. Loro, non vedo l'ora.
Allora sì, potremmo farlo,
potremmo farlo.
Ma non ne ho piacere.
Ma dai, ma perché no?
Buongiorno a tutti, io ho paura di andare al dentista adesso, posso immaginare prima che era. Buongiorno cari, io mi sono sempre reputata una carnivora, cioè proprio strappavo la carne, proprio ma proprio cruda. Poi qualche anno fa, un po' di anni fa, abbiamo cominciato praticamente a mangiare vegetariano barra vegano, a volte il mio fan ha fatto anche fruttariano, chiedo a mio marito,
no, crudista,
perdonatemi,
sì.
Ebbene, adesso adoro, cioè i nuggets vegani sono qualcosa, nonché mia madre, che è praticamente assolutamente non vegetariana vegana, gli abbiamo fatto mangiare un kebab vegetariano che si è leccato pure i baffi che non ha. Finché viva mia mamma, per tradizione, quando siamo con lei mangiamo ancora carne, ma quando non ci sarà più, vabbè, spero il più tardi possibile, passeremo totalmente prima vegetariani e poi vegani. Ciao.
Bravo, così, una scelta forte, eh?
Sì, bravi, dal mio punto di vista bravissimi, ma il fatto è che è veramente un discorso di abitudine, cioè noi facciamo fatica a volte, a prescindere dal gusto delle cose, perché veramente ci sono dei surrogati che assomigliano molto. Io a Pasqua ho mangiato dei surrogati di una ditta che si chiama Pur Vegano, artigianale, quindi prodotti non assolutamente ultraprocessati, che fanno delle salsicce, che non so come dobbiamo chiamarle dato che la comunità europea dice che non le possiamo chiamare così, però più o meno, pensate a una salsiccia, e dei finti arrosticini, che io vi posso garantire che veramente gli assomigliano. È chiaro, è identica alla carne? No. Però c'è tutto un discorso dietro sul fatto che a volte dobbiamo pure provarle le cose e uscire un po' dall'ottica che siamo estremisti. Ma è veramente estremista la persona che decide di non mangiare un altro essere senziente? O perché no, viene visto molto estremo il vegano, o magari è più estremo decidere di non vedere, o anche se lo vediamo, di mangiarli comunque nonostante tutto quello che c'è dietro la filiera della carne. Boh, io trovo più estremo la seconda ipotesi.
Attenzione,
cioè,
basta, hai avuto il tuo spazio da vegana, diciamo integralista e cattiva, certo, quale sei. Ovviamente. Intanto Pierpaolo scrive: ma scusate, guardate sempre il lato negativo, invece guardiamo quello positivo. Vuoi mettere che al tempo, quando parlavamo dei nostri antenati, no, ci faceva molto ridere, sì, quella, ah, ma volete mettere i nostri antenati? Ecco, insomma, c'era una bella soddisfazione, cioè tu potevi aspettare uno che ti stava sulle palle, ti passava sotto casa e gli potevi tirare una secchiata di merda.
In effetti, però questo è vero, potrebbe essere un po' là. Oddio, che lo puoi fare ancora se vuoi. Alla fine.
Penso di sì. Paolo mi dice: ma avete sentito Eclissi di Salmo? Per favore, Ale, spingi per farla mettere tra le novità. Va bene, proverò a spingere per farla mettere tra le novità. Non è che ci siano tutte queste differenze come opportunità di morte tra ora e quelle citate da te in quella serie, dice Loris, un po' ridendo, tra il serio e il faccetto. Beh, oddio, Loris, un pochino, insomma, sì, per carità, viviamo tempi nei quali sembra, insomma, che la gente si sia stancata di campare, però rispetto al passato, insomma, dai, diciamo stiamo sensibilmente meglio, credo, poi per carità. Radio Rock Podcast. Buongiorno signori belli.
Buongiorno Mattia. Lasciando che io non sono vegano, però premetto una cosa: la cucina vegana è la cucina povera dei nostri nonni. Fino al 1950-1960 la carne si mangiava una volta al mese quando andava bene.
È impossibile.
Quando andava bene, andavano avanti solamente di verdure. Ma poi la gente parla perché non capisce un cazzo, perché è ignorante. Più ignorante che fanno sti canali social dove spiegano le cose sbagliate alla gente. Quindi fate una bella cosa, andate a fanculo, va, lasciate perdere, aprite un libro e studiate, perché ci vuole poco per aprire un libro e capire esattamente come funzionano le robe.
In effetti,
ribadisco, non sono vegano, ma amo la cucina vegana.
Ma ci pensate, pur non volendo fare i vegani, no?
Ma sì, pasta e fagioli, ragazzi.
Ma che cazzo mangiava la carne? Cioè, nei primi anni del secolo era una roba da ricchi, eh?
Comunque, ragazzi, consumate i prodotti vegan. Non abbiate paura di mangiare prodotti vegan. Non morite. Differenziate la vostra alimentazione. Ce n'è fortemente bisogno. Provate. Non chiamateli vegan se vi spaventa sta parola. Chiamateli, che ne so, cose raccolte per terra. Se ci avete così paura di questa parola vegan, che vi spaventa perché vi fa rendere brutti ai vostri amici carnivori, non lo so,
bravo,
però fatelo, differenziate la vostra cazzo di alimentazione. Anche perché, Martina, è un'utopia pensare che tutto il mondo diventi
vegano. Ma certo,
vegan,
ma è chiaro,
però magari perché ridurre l'alimentazione di carne.
Ma certo, sarebbe. Ma tutto il mondo no.
Buongiorno Radio Rock, scusate, io però non capisco quelle che diventano guerre di religione. Discorso tipo? Vegetariano, io credo nella libertà di scelta fondamentalmente. Quindi discorso se sei vegetariano è tuo un discorso etico.
Sì, lo è.
Se sei carnivoro, no,
sì,
i vegetariani non devono esistere, al contrario. No, non riesco a capire. Non c'è niente di etico, secondo me, in realtà, dell'essere vegetariani, come non c'è niente di etico al contrario. L'etica ve la fate, uno se la fa come vuole.
No, non funziona così l'etica, non è che uno se la fa come vuole.
Queste guerre proprio inutili.
Niente guerre, questo è quello che dice Simone. Tra pochissimo scopriremo tutto sull'etica o meno. Hai 3 secondi, prego.
No, non è un discorso, come dici tu, di scelta libera, perché vengono introdotti altri esseri senzienti che tu decidi di mangiare. È un discorso etico e l'etica non è personalizzabile. L'etica è quello che chiaramente tu trovi giusto, ma se tu trovi giusto sterminare una popolazione, mi dispiace, non è etica.
Attenzione, però
è
dipende
politico,
dal periodo storico in cui sei.
Siamo in questo periodo storico, però adesso.
Vabbè, però adesso siamo. Martina, non mi convince.
È politico perché chiaramente l'industria zootecnica in generale coinvolge tantissimo della politica e del denaro pubblico.
Ma tra
pubblico,
poco scopriremo l'etica di oggi rispetto all'etica del passato. State con noi, arrivano gli Unni. Radio Rock Podcast. novità vi stiamo proponendo ormai da due settimane, perché la state votando sul sito radiorock.it, la sezione è quella delle novità. Ladies and gentlemen,
questa mattina per pranzo ho deciso di portarmi una melanzana alla parmigiana e dei falafel. E state parlando di veganismo, la cosa mi puzza.
Attenzione, hai ragione.
La parmigiana
questa
è proprio vegana,
la canzone dal Po. Buongiorno.
Attenzione, la canzone dal Po o dal Po? Dal Va po. Bene il discorso etico a seguito di un'analisi di quello che è la filiera della carne, ma non è che la filiera vegetariana sia eticamente messa a posto, considerata l'agricoltura intensiva che desertifica,
ragazzi,
i suoli,
allora,
inquinandoli di pesticidi e diserbanti.
Vogliamo affrontare questo discorso?
La scelta etica sull'alimentazione è complessa e non si risolve con posizioni così semplici come il semplice smettere di mangiare carne, anzi, scrive il nostro Edoardo. E allora, poi a me mangiare il cinghiale che mi ha sfondato la macchina farebbe un gran piacere. Attenzione,
va bene,
avanti.
Allora,
forza.
Il senso è che, dato che state riducendo tutto, siete voi che lo semplificate, io non l'ho semplificato, è un discorso molto complesso, molto ampio e sicuramente serve tempo per affrontarlo, però il senso è le coltivazioni di cui parli tu vengono fatte per alimentare quegli animali che poi tu mangi, cioè la maggior parte, diciamo proprio a livello mondiale, la maggior parte
per sostenere delle cibarie che mangiamo noi va in una produzione,
sì, no,
che non
capito,
segue proprio il ciclo
certo,
naturale.
Però,
diciamo che andrebbe tutto risistemato.
Sì, andrebbe tutto risistemato, però il senso di quello
però
che ha detto lui è un errore, lo devo correggere perché è un errore, perché la desertificazione di cui parli tu a livello alimentare, il 75% di quella a livello mondiale è fatta per alimentare gli animali degli allevamenti intensivi, quindi già parti dicendo un errore.
Vabbè,
dicendo una cosa
è però,
sbagliata. No, è vero, riportata da esseri animali,
no,
riportata da statistiche. Certo,
provocando,
però una statistica
nel senso
reale
che
anche
dobbiamo rispondere con delle certezze, per esempio
la
statistiche.
FAO, ti basta.
Ora,
per esempio
questo,
la FAO,
giovine amico,
okay, è una statistica della
no,
FAO, cioè io sono molto informata sull'argomento, quindi non parlo tanto per parlare.
No, Martina, devi essere simpatica, eh?
No,
che se tu
non
puoi cambiare idea, sì, certo che sì,
no.
Martina.
Perché se tu
puoi cambiare idea,
in questo modo, se
è
tu
uguale.
Ale, allora,
è uguale.
Il fatto
se
è che io non riesco
capisce
a capire, non riesco a capire
se non si capisce che cambiare una roba quando c'è una chiusura così forte, anche forse la più grande idiozia del mondo, no? E cioè sostenere che no, la carne va mangiata. Purtroppo bisogna trovare un'altra via.
Ok, se uno ti venisse a dire i neri è giusto che vengano sfruttati perché sono inferiori, tu come reagiresti a una capito? Okay. Per me questo
però
suona un po' simile, capito che ti voglio dire?
Sì.
Cioè per me questa è un'ingiustizia. Sì, invece.
Sì, però sto
è
dicendo che
sociale,
io menerei, ma
la lotta
probabilmente
per i
non vincerei nessun tipo di battaglia.
Sì, chiaro,
se
non è che gli è meno,
quello,
però lo devo gli devo far capire, cioè nel senso hai detto una cavolata. Questa cosa deve arrivare chiara, hai detto una cavolata.
Buongiorno The Rock, io penso che etico sia quando tu ti trovi ad acquistare dei prodotti in confronto agli altri, cioè io non sono vegetariano, però non comprerò mai assolutamente prodotti per esempio amatori, non comprerò mai carne prodotta da non so chi. Io fortunatamente vengo da un paesino su in Abruzzo e al paese sappiamo benissimo che il macellaio macella soltanto animali che sono della zona e non sono allevamenti intensivi. Ad esempio io ho smesso di comprare le uova se non appunto prendere le uova delle mie galline, perché lo stesso discorso appunto per amatori, per i polli che vengono macellati, esterminati in quantità allucinanti proprio. Però come appunto non mangio prodotti preconfezionati dell'amatori.
Grazie, è molto chiaro quello che tu dici, cioè nel senso cerco di seguire come dire una sorta di linea
più sostenibile a livello sì.
Sì, sostenibile da questo punto di vista. Per parlare di etica, no? Prima diciamo di etica.
Sì.
Da Treccani, l'etica è la branca della filosofia che studia i fondamenti razionali del comportamento umano,
sì,
distinguendo tra bene e male, giusto o sbagliato, riflette sui valori che guidano le azioni, differenziandosi dalla morale, quindi l'etica è diversa dalla morale,
sì,
per una natura più teorica, sebbene spesso usata come sinonimo, deriva dal greco, bla bla bla. Ora, l'etica può cambiare in base ai momenti storici? Sì,
certo.
L'etica può cambiare e cambia effettivamente in base ai momenti storici, ai contesti sociali e culturali, nonché all'evoluzione della conoscenza umana. Non è un codice immutabile,
assolutamente,
okay?
Sì.
Che sia chiaro questo, ma piuttosto un sistema dinamico in costante evoluzione. Questo significa che, secondo me, pure il discorso di bisogna fare una scelta etica, non lo so, bisognerebbe pure travalicare quel senso lì, cioè nel senso perché oggi è così, tra 10 anni potrebbe ricambiare l'etica, allora sarebbe giusto, che ne so, tornare a uccidere animali per... No. Secondo me degli argomenti dovrebbero essere svincolati pure dall'etica. Dovremmo decidere, ci fa bene o ci fa male, possiamo vivere senza, possiamo vivere con, senza generare sofferenza ad altri esseri viventi. Radio Rock Podcast. I Judas Priest, 11 After Midnight. Orgogliosissimo di aver comprato i biglietti per il 9 settembre. Oh, quando parliamo di turismo, no? Sapete, c'è stato quel problema al lago di... Si dice Braies? Braies? Braies?
Dov'è? Devo...
Il lago di Braies. E c'è stato il recupero e il soccorritore dei turisti caduti appunto nel lago dichiara: c'erano 100 persone che camminavano sulla superficie ghiacciata. È una follia. Dovremmo cercare di controllare queste cose. Quando siamo arrivati sul posto c'erano ancora 100 persone sulla superficie del lago col ghiaccio che si stava sciogliendo. Il rischio era altissimo. Da un lato può far sorridere, ma dall'altro ci sarebbe da dire: siete matti? Fa cadere le braccia. Questo è quello che ha detto Simon Feichter o Feicher, adesso non so qual è la pronuncia, 39 anni, da 19 colonna del soccorso alpino dell'Alta Pusteria. Non usa giri di parole per descrivere la situazione che ieri, domenica di Pasqua, ha trasformato un gioiello all'ombra delle Dolomiti in una potenziale trappola mortale. L'allarme è scattato intorno alle 15, quando la crosta ghiacciata nella parte settentrionale del lago, fiaccata da temperature eccezionali per i primi caldi primaverili e da una irradiazione solare implacabile, ha ceduto sotto il peso di due turisti minorenni. In un attimo, la sequenza del disastro: i ragazzi, sembra fratello e sorella, finiscono nell'acqua gelida, tre persone, tra quali il padre, si lanciano in loro soccorso. Il ghiaccio cede nuovamente e scivolano nel tentativo di aiutarli, finché poi, fortunatamente, c'è stato questo intervento. Ma veramente viene da dire, ma ogni tanto, no? Il lago di Braies è uno, penso, dei più fotografati al mondo, nel senso che è una meta innanzitutto bellissima. No, no, ma anche quando è ghiacciato. È veramente bellissima ed è una meta molto, diciamo, ricercata. Ecco, forse ogni tanto ci dovremmo chiedere, seppure da un punto di vista, diciamo, turistico, del nostro turismo, non convenga un attimo rivedere,
diversificare
alcune...
anche lì,
o comunque rivedere
forse
alcune
un po' il
cose
tema in generale, sì,
cioè,
sì.
Evitare determinati luoghi, anche se magari sono bellissimi, è vero, però evitarli,
però
in
come
momenti
lo eviti
nei
il
quali
turismo di massa. Io sono d'accordo, no, però, noi, però la noi, persona noi. Sì, noi sì, però la persona, diciamo, fuori da qua, che...
Beh,
invece non
si
se la fa
degli ingressi
domanda.
Contingentati, cioè, sì, intorno al lago ci sono degli ingressi con dei varchi e si conta il numero di persone che possono accedere all'area. E sì, magari ci si va su prenotazione. Ora, sarebbe bello ed auspicabile che tutti noi avessimo il buon senso a guidarci, no? E quindi magari decidere che forse la domenica di Pasqua andare in quel lago lì siamo noi insieme ad un altro milione di persone. Quindi, tra l'altro, anche l'esperienza stessa, secondo me, viene depotenziata. Credo, per carità. Però magari intervenire laddove non ci si riesce affidandosi al buon senso. Io capisco pure che dice: ma io durante l'anno ho solo questi giorni qui, ho solo un tot di tempo a disposizione, se non vado in questi giorni, quando ci vado? E poi questi giorni più o meno coincidono per la stragrande maggioranza di noi, che aprirebbe un'altra frontiera, cioè sul quanto siamo diventati dei criceti dentro ruote, sì, che hanno solo quel tot di giorni l'anno per poter fare poi alla fine tutto, cioè prendersi cura di sé, compreso quello, compreso l'aspetto legato a un bel viaggio, quanto ci può far bene e quanto però siamo obbligati a farlo solo in determinati periodi perché il resto dell'anno non si può, perché bisogna lavorare, e va bene, però qualcosa credo vada fatta.
Forse bisognerebbe pure ragionare sul fatto che non è detto che se io vado lì per appunto godermi il panorama, il paesaggio eccetera, io debba necessariamente camminare sulla superficie del lago, cioè magari posso anche restare a riva,
e va
cioè
bene,
forse bisognerebbe pure ragionare
anche,
su come usufruiamo di questi posti.
E quindi appunto è una roba da affidare molto al buon senso, no?
Sì,
va bene.
Appunto,
però a volte c'è chi ha questo buon senso con delle soglie diverse.
Lì,
cioè,
forse
io per esempio non ci
controllo.
Camminerei mai,
no,
perché ne avrei paura.
Sì,
cioè penserei: io ci cammino e casco dentro,
no,
sicuro.
Infatti.
Quindi non ci andrei.
Forse serve un controllo, qualcuno che controlli queste
probabilmente
zone.
Sì.
Che,
laddove
che
manca il buon senso è quello, eh? Sì. Cioè, 100 persone. Cioè più di 100 persone su quel lago ghiacciato, dove erano già cadute quei ragazzi lì, quindi c'era un momento d'agitazione. Ma come cazzo ti viene in mente?
Non lo
cioè,
so
perché
ci vai? No, ma anche io, guarda, me lo chiedo perché è una cosa che oggettivamente non farei proprio, però sì.
Radio Rock Podcast.
Black Rebel Motorcycle Club, Pete Devil Tattoo. Buongiorno. buongiorno, Ladies and Gentleman, come state, come la va? Dov'era? C'era un'altra notizia che volevo commentare insieme. Oh, a proposito, eccola, ve lo dico subito, non mi fate arrabbiare, eh? Va bene? Non mi fate arrabbiare, perché sapete che c'è chiaramente questa crisi dovuta alla guerra in Medio Oriente, sì, e le tensioni nello stretto di Hormuz che iniziano a farsi sentire anche sul trasporto aereo europeo, in particolare per il rischio di una riduzione delle forniture di jet fuel provenienti dal Golfo, da cui dipende una quota significativa del fabbisogno continentale.
Sì.
Ecco, secondo alcune ricostruzioni, l'ultimo carico di cherosene, quindi questo jet fuel, quindi un carburante adatto al trasporto aereo, non è quello che mettiamo noi in macchina, chiaramente, prima dell'aggravarsi della crisi dovrebbe arrivare a Rotterdam il 9 aprile, quindi dopodomani. Dopo quella data non sono attesi nuovi arrivi immediati dalla regione, almeno fino a quando, diciamo, la situazione non dovrebbe,
certo,
sbloccarsi.
Così.
Qualora l'emergenza dovesse protrarsi, le compagnie aeree potrebbero trovarsi a fare i conti con costi più elevati, aumenti delle tariffe e una razionalizzazione delle scorte negli aeroporti. In questo scenario si inserisce la posizione di Ryanair, che ha diciamo diffuso una nota e la compagnia ha escluso carenze nel brevissimo termine, ma ha avvertito che un'eventuale chiusura prolungata dello stretto fino a maggio-giugno,
sì,
cioè se le condizioni che viviamo in questi giorni dovessero protrarsi fino a giugno, potrebbe non essere priva di conseguenze per le forniture di carburanti negli aeroporti europei. La dichiarazione ripresa dall'ANSA è coerente con quanto affermato dal CEO Michael O'Leary il 1 aprile a Londra, che dice: il primo è il, al momento i nostri fornitori di carburante possono garantire le forniture così come siamo fino a metà o fine maggio. L'approvvigionamento, insomma, potrebbe essere in difficoltà, per cui in realtà da giugno una compagnia come Ryanair potrebbe cominciare a tagliare dei voli.
Sì, tra l'altro sì, sarebbe, diciamo, attiva questa cosa effettivamente da metà giugno, se così fosse, che quindi proprio becca
come,
perfetto il periodo delle vacanze.
Come Ryanair a cascata, se la situazione,
certo,
dovesse prolungarsi, immagino altre compagnie aeree.
Sì,
no?
Magari Ryanair si è già esposta, essendo una compagnia low cost, magari ha un numero anche di prenotazioni estive, forse, che deve un po' tutelare in qualche,
certo,
modo.
Cioè, se io fossi un loro dirigente, stiamo ad aprile, la situazione è questa, io ti devo dire, ragazzi,
devo mettere le mani avanti.
A luglio non parte nessuno.
Certo,
detto
così.
Questo, io non so se quest'anno volo con Ryanair ad agosto, andrò nella Francia, diciamo nord, Bretagna, Normandia e forse di ritorno, insomma, un castello nella Loira, ma comunque Bretagna e Normandia, ve lo dico subito, non mi rompete i coglioni, eh?
Potrebbe succedere, invece, poi potrebbero romperti i coglioni anche
a te. No, non lo accetto. E allora il messaggio è per,
per Trump,
anzi Donald Trump. E chi, insomma, il signor
Netanyahu,
insomma, tutti quelli che stanno rompendo i coglioni qua zona lì,
ma stanno rompendo i coglioni al mondo,
fate come vi pare. Sì, ma del mondo non me ne frega un cazzo,
guarda,
va bene, facciamo
sentore.
Così io vedo tempo un'altra settimana, settimana e mezza,
dai, amo
due,
andiamogliene un paio, poi che succede,
dopodiché
fai un
non
delire.
Azzardate non vi azzardate a mettere in dubbio il mio viaggio di fine agosto, è chiaro questo?
Non vi permettete mai.
Non vi permettete mai, perché io vi vengo a cercare. Hai capito, caro Trump?
Alessandro, non è corretto.
È corretto.
Non puoi dire quest'estate andrò. Per quest'estate ho progettato di andare.
Eh no, andrò. Per cui, ve lo ripeto, ti do due settimane, Trump. Poi ti spacco tutto. Trump!
Ma se tu c'hai la possibilità di spaccarlo tutto, lo spacchi tutto e basta.
Radio Rock Podcast.
E i Cardinals con Velvet Choir sono arrivati alla terza settimana di programmazione, ragazzi. Mi stanno piacendo assai, assai, assai. Allora, chi è qua? Buongiorno.
E che sono queste dichiarazioni perentorie? Parto. Metti che mori, dove vai?
No, vabbè, quello sì, però. caro amico, come ti chiami? Caro Marco, giovine amico Marco, hai perfettamente ragione ed è una cosa che io considero sempre di più nella mia età. Fatti 50 anni, statisticamente non camperò altri 50, no?
Beh, vabbè, sì, ok.
Vabbè, dai, diciamo che statisticamente c'è più probabilità che io muoia prima di fare altri 50 anni, giusto?
Questo forse okay. Sì, però diciamo che da qua
e comunque
ad
diciamo
agosto...
che arrivando a 100 anni, a meno che non sia una specie di Highlander, presumo che dai 90 in poi, come la vita sia abbastanza diversa.
Magari
anche se ho letto l'altro giorno,
guarda,
un'intervista meravigliosa di Orsini, attore storico teatrale, sì, italiano e non solo, ma diciamo maestro teatrale, che a settembre parte 91 anni, parte il tournée. E ha detto una cosa bellissima, cioè dice: questo è il mio ultimo spettacolo. Io dico: ma perché? Dice: no, nel senso che lo porterò avanti finché ce la faccio, ma non ne metto in cantiere altri, cioè nel senso uno, due anni. Dice: però ho deciso che questo, tra l'altro, per me è il mio spettacolo definitivo, cioè racchiude, diciamo, tutto quello che penso di voler dire. Sì. Dice: per cui basta. E che uno direbbe: grazie al cazzo, orsì, 91 anni. Tra l'altro, visto in scena, è una persona che ti dimostra 20 di meno tranquillamente, cioè sì, anche fisicamente fa delle cose che da una persona di 90. Oh, ragazzi, è vero che ormai viviamo in questa bolla, per cui adesso non voglio, sarò molto rapido perché parlo di uno spot che è nei nostri cluster, quindi di un cliente. Sentire una pubblicità che dice con una compagnia di giovani attori under 40 mi viene da ridere.
Sì, però
pensare
è vero.
Che siano una giovane compagnia under 40. Ecco, stante il fatto che ormai fino a 40 anni sei un giovane.
Sì, un pischello.
I nostri 50 sono quelli che venivano considerati forse i 35
30,
di una volta.
Sì, 35.
Ma non è vero, cioè poi è una grande bugia questa, che poi la carta d'identità invece dice quello, 50, non so 35. Detto questo, insomma, 91 anni è una roba importante, ragazzi.
Beh, lì comunque credo che sia anche tantissima genetica. Ti ricordi c'era anche quell'atleta, quella signora che lei ancora faceva le parallele a 90 anni e fa le gare. Cioè, io l'ho vista fare la cavallina, ragazzi, io non credo di essere in grado di farlo in quel modo.
Diciamo che sono dei
casi rari,
no?
Sì. Ecco. Però da qui ad agosto, Ale, secondo me tu puoi, hai buone speranze di sopravvivere.
A meno che mi arrivi ancora, ma ammazzano. Diciamo, a quest'agosto ci dovrei arrivare. Ecco. Detto ciò, facciamo una bella roba per riprendere. C'è la primavera, c'è quest'aria, c'è il sole. Diciamo che possiamo avere una buona disposizione nei confronti di questa settimana e del prossimo periodo, come se facciamo finta, no, di vivere in una bolla in cui tutto il resto
bene.
Che è fuori, insomma, che è un disastro, invece in realtà non ci riguarda. Mi chiedo, avete già pensato a quest'estate? Che farete? Dove andrete? Rimanete a casa? Andate al mare? Montagna? Andate in gita? Che ne so, andate in gita
a Pompei?
A Pompei?
In tale miniatura?
Bello, c'è stato un
bellissimo
piccolo.
Tale miniatura.
Piccolo, 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 piccolo così. Cosa farete quest'estate? Diteci un po'. Dichiarate i vostri viaggi.
Radio Rock Podcast.
Recounters. Steady as she goes. Buongiorno signori belli, forza su, fatemi un po' volare, dai, volare.
Io finché possiamo, vai. C'avevo una mezza idea di andare a trovare mia nipote a Chicago.
Bello.
Però ultimamente ho qualche dubbio perché quello che sta succedendo nel mondo non mi lascia tranquillo e quindi i dubbi sono etici. È giusto andare a visitare un paese che si sta comportando in questo modo,
sì.
Ma anche economici, perché comunque costerà probabilmente molto di più viaggiare quest'estate, specialmente con gli aerei,
in alcune zone,
se la situazione non si risolve. Voi che ne pensate?
Io penso che un viaggio è un viaggio e che non accomuno, nel senso, secondo me gli Stati Uniti non sono da punire perché c'è Trump, anche se poi ho sentito un podcast bellissimo di Dario Fabbri che racconta come molto lui è un analista geopolitico e diciamo scardina uno dei invece dei pensieri più comuni, cioè del scardina l'analisi geopolitica dai leader, cioè sostanzialmente lui dice i leader in sé non contano nulla, i leader sono un prodotto,
un risultato
di una società, per cui non è Putin come singolo, Trump come singolo, Netanyahu come singolo, ma Trump, Putin e Netanyahu sono il frutto di una società, che ha consentito determinati presupposti che potessero generare un leader come quello.
Beh sì.
Quindi questa è la sua analisi che si discosta da alcune, no? Che tanti pensano è un momento in cui abbiamo dei leader sbagliati. Lui dice no, questo è un momento in cui la società esprime queste idee, quindi forse in realtà la critica è molto più profonda, non è legata al leader. Detto questo, io non leggo gli Stati Uniti a Trump, non credo che andare negli Stati Uniti significhi aiutare uno Stato che in questo momento non ci corrisponde come idee. Io se potessi andare a Mosca andrei domani mattina, è che io non mi sento sicuro a Mosca in questo momento perché la vedo come un posto che magari
un po' tremolante.
Che ne so, potrei dire la cosa sbagliata in un ristorante e trovarmi seguito dalle forze dell'ordine russe e arrestato perché sono nemico del popolo, insomma, capito? Così come negli Stati Uniti mi posso immaginare che io vado alla frontiera, pescano un post su Facebook che io ho scritto a merda e mi cacciano, cioè o ma restano.
Sì, infatti questo secondo me il discorso è ambivalente. Da una parte questo che dici tu è giusto ed è anche secondo me intelligente pensarlo, cioè non è una cosa sbagliata che tu la metti in conto. No, no, vabbè, invece secondo me è una cosa anche di prudenza personale, quindi non è del tutto sbagliata. Tra l'altro però c'è il discorso, come diceva il nostro amico, di foraggiare il turismo in uno stato che attualmente sta facendo delle cose che fanno veramente rabbrividire. Io posso capire il tuo dilemma etico, perché io invece lo vivrei il dilemma etico di dire perché voglio portare soldi a uno stato. Io sì,
no, perché
come
io
dici
vado
tu,
a mangiare,
vero,
in un ristorante, non sì, so quello che ha votato,
come,
per esempio.
Però la cosa che tu hai appena detto è vero, sì, questo ha totalmente ragione, è chiaro, però è vero la cosa che tu hai appena detto sul fatto che comunque è stato eletto Trump in qualche modo, Netanyahu comunque è stato scelto, quindi ti viene il pensiero di dire sì, ma ok, non tutti, però se
allora,
la maggior
però
parte
non andiamo in Sicilia perché c'è la mafia.
No, non è lo stesso discorso, perché
no?
Beh no, perché è chiaro che, no? Tu però scusami Ale, allora, scusami. Attualmente noi viviamo
in Sicilia, la mafia è un problema oggi silente,
assolutamente
esistente,
enorme, sono d'accordo, però diciamo che in questo periodo storico quanto sta facendo l'America, quanto sta facendo Israele come danno, no, nell'immediato, certo, in tutto il mondo, c'ha un peso diverso, certo, poi è chiaro, certo, anche la mafia ne ha fatti, ne farà e purtroppo li sta ancora facendo, però diciamo che proprio anche a livello di esportazione di questo tipo di modo di fare è, insomma è bello,
scrive,
violento.
Mi sa che quest'anno se vogliamo volare dobbiamo attaccarci fortemente al razzo, potrebbe essere.
Forse sì.
Io quest'estate andrò addirittura in Atlantide. Secondo una teoria complottista sarebbe la mia Sardegna e non cielo dicono.
Ah, davvero? Atlantide sarebbe la Sardegna.
Il nostro Ian dice: a giugno per puro masochismo farò il trek più difficile d'Europa, il GR20 in Corsica, sono 12.000 metri in salita totali. Così tanto per volersi bene, poi se Bibi e Taco Donald me lo concedono vado un mese in Giappone. Con la situazione attuale credo alla fine punterò su Torvaianica.
E comunque è un po' la sintesi di questi due, no? Se vogliamo.
Buongiorno ragazzi, quest'anno giro della Sicilia in camper.
Bello.
Scooter.
Bellissimo. Bellissimo.
Ah, guarda, il mantra per quest'estate è va dove ti porta il cane.
Che mi sembra comunque una gran bella vacanza. Considerando che i cani magari amano luoghi molto naturalistici,
all'aria
ci andrei.
Giochi però, ecco. Forse
Iron Maiden, Be Quick or Be Dead. Radio Rock Podcast. Bravi Iron Maiden.
Un mese e mezzo fa abbiamo prenotato un traghetto da Livorno a Golfo Aranci in Sardegna. Costato uno sparo perché siamo in due, più la bimba, più il cagnolino,
sì,
quindi la cabina quadrupla, la macchina. Non dico neanche. Ma non era ancora scoppiato il casino. Perché poi tutti parlano degli aerei, però provate ad andare a vedere adesso cosa costa prenotare un traghetto
tu,
per esempio, per la Sardegna.
Immaginate anche alla benzina, se uno viaggia in macchina.
Mi trovo bene quando riesco, speriamo che bastino i soldi, perché adesso non sono mica tanto convinto. Però ho pagato di più di traghetto che di appartamento per 9 giorni.
Il traghetto è sempre costato tanto, eh. Alessio scrive: troppi dilemmi, me ne sto a casa, pochi soldi. Sì, me ne sto a casa.
Vabbè, quest'anno come l'anno scorso niente, perché i soldi sono quelli che so e forse saranno anche di meno. Meno male che ho casa dove sono nato e cresciuto in Abruzzo, almeno me ne sto al fresco.
Sì.
Per la storia della mafia in Sicilia, allora io me devo andare da dove abito, perché visto e considerato che Michele Senese, Casa Monica e compagnia fanno quello che gli pare al quadrato.
Infatti sì. Scrive Paolo: pure incontrare Licce o Lice o Lice E, insomma come volete voi, non credo sia piacevole.
No,
beh,
non penso.
Non credo proprio per niente. Per non viaggiare fate come me, state in mutua da luglio scorso per la diagnosi di una malattia rara, dopodiché mentre state bruciando delle cose procurandovi un ustione di secondo grado in viso e braccio destro, quando finirà la mutua dovrete anche cambiare il vecchio lavoro perché non più idonei. Questo dice Giacomo. Giacomo, noi ti abbracciamo, ti vogliamo
un
bene.
Un abbraccio grande.
Non replicherei il tuo modello.
Direi di
Alessandro,
no.
Max.
Ciao,
io
Max.
Mi sentirei molto più sicuro a Mosca che a New York.
Ma
gli Stati Uniti sparano a pista, sparano alle persone innocenti,
non so, Max,
e disarmate.
Boh.
E penso che questo in Russia non succede, a meno che non ci abbia in mano una pistola.
Ma tu
e poi accomunare
cosa...
Trump, Netanyahu a Putin mi sembra veramente una bestemmia.
Ma Max,
non lo so, Max, guarda, no, addirittura sembra una bestemmia accomunare Trump, Netanyahu e Putin.
Cioè, nel senso, tu non,
cioè,
non, non hai, diciamo così, idea di,
no, no,
di tutti gli studenti. No,
no,
infatti, io chiedo: studenti politici che ha fatto sparire delle persone non più ritrovate, delle torture fatte all'interno delle carceri.
Dice Max: lì è come dire, è un'operazione sbagliata ma chirurgica. se fai negli Stati Uniti.
Ma ci sei mai stato in Russia, Max? No, me lo chiedo, perché io no. E magari. No,
nel senso, proprio non mi sembra
un'idea diversa, cioè, io della Russia.
Non mi sembra un posto.
Non lo so, cioè, magari vai a fare un giro e poi ce lo dici, vicino a Netto. Perché
no, no,
magari.
Magari sì, magari sì.
Sì, magari sì, però non lo so.
Diciamo
un posto che controlla così
sentendo
tanto
dei racconti di chi esce da lì.
Esatto.
Diciamo che è un tipo di vita che ti lascia tranquillo se tu, come dire, vivi secondo delle regole stringenti. Molto low profile.
Capito?
Molto,
cioè, questo
low
che
profile
tu stai facendo, Max, i messaggi che tu mandi
non,
non sarebbero permessi con ogni probabilità, capito?
Quindi lo so, perché io non conosco un moscovita, quindi non so che dirti.
No, però io ho visto diverse interviste di persone che se ne sono andate, attivisti principalmente,
ma
quindi magari erano più esposti.
Io capisco che Putin non è un santo, sicuramente ha fatto cose che non doveva fare, avrà ucciso qualche avversario politico, ma quello che è arrivato a fare Netanyahu con l'appoggio dell'America, cioè Putin non l'ha fatto a quei livelli lì, ammazzare i bambini, la gente innocente, Putin non l'ha fatto.
In Ucraina veramente
uccide
sì
un avversario politico che anche comunque è sbagliato, e il conto è fare uno sterminio
in Ucraina,
gente innocente
ha sparato delle, ben pesanti, guardato delle spoglie.
Però Max, appunto, se consideriamo la guerra in Ucraina, sono morti lì dei bambini e delle persone innocenti, cioè in seguito all'invasione russa dell'Ucraina, essendo poi un contesto di guerra, lì sono morti pure i civili, cioè, nel senso, per carità, tu mi vuoi dire che in una gamma di, come dire, di top responsabilità o top villain Putin sta un gradino sotto? Vabbè, diciamo che voglio essere d'accordo con te, ok, ma non mi sembra che stiamo parlando di una persona da assolvere dal processo della storia,
capito? Anche dicendo non uccide i bambini, cioè,
mi sembra un filetto azzardato, ecco, diciamo così. Però per carità, io ripeto, sono apertissimo al confronto, e sarebbe pure bello sentire, solo che è difficile, per esempio, sentire qualcuno che vive in Russia, che magari ci racconta esattamente come stanno le cose. Ma tra poco lo avremo, tra pochissimo. Intanto il break. Radio Rock Podcast Dilemma, Don't Ask Twice. Sentiamo le vostre voci, sentiamo un poco.
Putin difende il suo popolo, a differenza di Zelensky, che ha mandato a morire una marea di giovani innocenti ucraini, che sa poter risparmiare questa cosa.
Sai quanti soldati russi sono morti in questa guerra?
Non sono così convinto che Putin stia difendendo il suo popolo, ma ragazzi, adesso ho idee, uno si confronta.
Sì, sì,
Max,
sono idee assolutamente,
tua,
però sono morti davvero tantissimi soldati russi, cioè, non lo so.
Ma ragazzi, il discorso di Max è sempre un po' da prendere con le pinze, no? Però ricordiamoci che la Cecenia è stata qualche anno fa, ma pare che sia stata completamente dimenticata, e lì sono state fatte delle stragi altro che Gaza.
Per me una differenza importante c'è: Trump e Netanyahu ti possono non piacere, ma non è a te che devono piacere, agli americani e agli israeliani devono piacere, perché comunque Trump fra 2 anni e mezzo, Netanyahu a novembre, se ne vanno, ci sono le elezioni.
Questo è
lì da 25 anni e sarà lì per sempre, perché oltretutto dicono che è pure immortale.
Ma guarda, al di là del fatto che poi nel caso di Trump e di Netanyahu bisogna vedere come vanno le elezioni, detto questo, in effetti sì, io se dovessi trovare un leader, ma in qualsiasi parte del mondo, diciamo, come dire, sapere che è al potere da 20 anni
e non può essere
contrastato,
io
dubbio mo fare venire,
capito,
a prescindere
di base. Sì, sono d'accordo.
Proprio per l'idea che ho di alternanza di potere, mi sembra molto strano che un leader politico possa essere una sorta di sovrano incontrastato per 20-25 anni, se non lui direttamente negli intervalli, finché non ha potuto modificare la Costituzione, ci ha messo suoi uomini, quindi è al potere veramente tipo da 30 anni consecutivi. Ora, io diffiderei da qualsiasi stato, in qualsiasi angolo del mondo, che avesse un, come dire, chiamiamolo un premier barra presidente barra sovrano, un leader in carica da così tanto tempo. Dubbio ce l'avrei proprio molto.
Dove tu non hai armi per estrometterlo, che siano, capito, che valgono.
Però siccome vorrei farmi quest'ultima tre quarti d'ora parlando di cose belle,
sì,
vi voglio, parlavamo poco fa di viaggi, no? Dove andate quest'estate? Fatecelo sapere. Su, se avete fatto già programmi, raccontateceli. Vale anche una settimana a Fregene.
Sì,
va bene,
vale,
tutto.
Vale.
Però su DJ c'è andata una ragazza, Radio DJ, è andata ospite l'altro giorno una ragazza, insomma, non si offenderà nessuno se faccio sentire uno stralcio. E, sentiamo, si chiama Monica Consolini, lei ha fatto il giro del mondo, sentite un po'.
farsi 2 anni in giro per il mondo, anche in tenda come hai fatto te, anche comunque risparmiando e visitando dei posti dove il costo della vita è un po' più bassa.
Ma io ho semplicemente fatto un budget che sono riuscita a rispettare, di 10 euro al giorno.
10.
Questo era il mio budget, voli esclusi. Quindi in realtà 2 anni sono 7.000 euro.
No, tantissimo, anzi al contrario, pochissimo.
I voli, chiaramente prendendoli con un po' d'anticipo e tenendo dei margini di tempo in modo da arrivarci, non ho speso molto, quindi torno 12-13 mila euro.
12-13 mila euro con i voli compresi, e con un budget 10 euro al giorno penso che sia veramente difficile da rispettare.
Dove vai?
È stata molto brava.
Lei
ha fatto tutto in tenda.
Dipende dove vai. Dico, magari in India 10 euro al giorno so parecchio. Poi è chiaro,
se
a Copenaghen
fai campeggio anche libero, tecnicamente paghi manco.
No,
come dire,
devi trovare
la piazzola,
però.
No?
Vabbè, a meno che lei non ha fatto abusivo,
diciamo,
sennò
che
devi trovare
estremo.
Posti. È molto estremo.
10 va bene. Vogliamo fare 30 euro al giorno?
30 euro triplica. Perché considera che lei ha fatto, se so, 12.000 euro con 10 euro al giorno, sono
facciamo perché i voli sono a parte, comunque quelli
costerebbero
i voli lo
stesso. Sì, costerebbero uguali.
Diciamo
però
che da 10 passiamo a 30 euro al giorno, per una cosa più normale. Per 365 per 2 fa?
350
fa 700,
fa.
No, 2 anni.
Ah, 2 agli anni,
30
no,
euro
pensavo,
al giorno,
sì, no.
Per i 2 anni
pensavo
sono 700,
il conto dei soldi.
730, quindi diciamo per 730 giorni 21.900 più quelli che ci ha speso lei.
Però i voli
7, ok, lei ha speso di altri 6.000. Diciamo che con 30.000 euro uno potrebbe fare il giro del mondo in 2 anni. Voi mi dite, sicuramente è una cifra. 30.000 euro è tantissimo. Io pensavo molto di più. Sincero.
Allora, forse con 30 euro al giorno in alcuni posti non devi neanche dormire in tenda oggettivamente. Cioè, puoi
stare. No, pensavo una cifra tipo ho speso 50.000 euro, 60.000 euro, no, per i violi, trasporti, bolli, impicci, imbrogli.
È che è stata bravissima col budget giornaliero, veramente basso. Stavo bravo.
Farlo. Radio Rock Podcast. Mustache. Libertà. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Parliamo dei viaggi. Parliamo dei viaggi, per favore, sentiamo.
Ragazzi, per come la vedo io, secondo me, secondo il mio questo parere, per quello che vedo tutti i giorni, quello che succede.
Va bene.
Putin, secondo me, c'ha pure troppa pazienza. C'ha pure troppa pazienza. Perché dal suo punto di vista, con le armi che possiede la Russia, potrebbe fare veramente un macello. Sterminare la gente proprio con
Sei così sicuro?
E non lo fa. Quindi andate a vedere i confini della NATO con gli anni, come si sono avvicinati ai confini russi.
Ma tu sei così sicuro che Putin potrebbe fare come vuole? Perché se Putin avesse potuto fare veramente come vuole da un punto di vista bellico, lo avrebbe fatto.
Ma è buono.
Perché sta ancora là?
Ah.
No, ma buono o no?
Ma
è che in realtà tutta sta forza della Russia non è così come sembra.
Però a maggior ragione questo però invece è una cosa che rafforza il suo pensiero, che alla fine tutto sommato sia una brava persona.
Ok,
cioè,
dai, io non mi permetto, questa è la tua idea, va bene, io continuo
sì,
a dire
sì, però vediamo
che
i fatti, no? Cioè, a parte le idee,
è una roba lontana secoli luce, manco anni luce, dalla mia visione di vita in genere. Comunque, detto questo, parlavamo appunto di viaggi, abbiamo scoperto
quanto può costare.
Non so quanto può costare, dici? E parlavamo
farsi
di
2 anni.
Ah, eccolo, sì, abbiamo letto di questa ragazza che ha fatto 2 anni in giro per il mondo e ha speso 13.000 euro con un budget da 10 euro al giorno esclusivi voli.
Comunque
beh,
sì. Cioè,
però mi viene da dire, giustamente, se tu devi fare il giro del mondo, in effetti con gli aerei
per forza.
No, nel senso, perché sennò uno potrebbe dire ok, ma se io facessi tutto via pullman, via treno.
Allora, c'è un ragazzo che è stato intervistato da, se non sbaglio, The Pillow, che è un canale che si occupa di queste cose qua, cioè persone che fanno scelte straordinarie nella vita, e lui l'ha fatto in bici. Ha fatto il giro del mondo in bicicletta, quindi piedi e bici, dei punti che non poteva raggiungere, chiaramente ha preso tipo navi, cose così. Però ci ha messo tantissimo, c'è una cosa
immagino
proprio infine. Però ha speso praticamente, penso più o meno quanto lei, o forse anche meno. Chiaramente lui pure aveva la tenda per appoggiarsi. Non ha pagato quasi pochissimi voli, forse neanche uno, qualche traghetto, qualche trasporto via. E però l'ha fatto, cioè nel senso, adesso non so quanto ha speso, però veramente pochissimo.
Cioè, volendo andare anche in Oceania, cioè Australia, Nuova Zelanda, quella ballata, cioè nel senso
lì
puoi arrivare. Forse in bici può fare tutta l'Africa e imbarcare, però a un certo punto
devi
imbarcare.
Certo,
cioè,
sì,
senso,
sì, certo.
A meno che non sia.
Però un conto è un traghetto, tre. mettiamo, facciamo un conto,
no, no, ma vai, certo, certo.
Un conto, anche fossero 5, un conto.
Però
chiaramente
ti rendi conto che
voli.
Cioè, è una cosa che adesso poi io penso che raramente qualcuno di noi possa mettere in pratica un progetto del genere, no? Per una serie di motivi. Uno è il lato economico, cioè poterti permettere di stare 2 o 3 anni senza lavorare, e quindi si presume che tu abbia un gruzzolo messo da parte
messo
per
da
poter
parte.
Fare quella cosa, ma anche la possibilità, una volta tornato, di reinserirti, perché uno dei problemi è non solo poterti permettere quei 2 anni lì in giro per il mondo,
il giro,
quando
diciamo,
torno ci avrò bisogno di rilavorare, giusto? Ecco, quindi già quello è un primo problema. Metteteci anche il fatto di varie ed eventuali, tipo c'hai una famiglia, c'hai dei figli, c'hai delle responsabilità alle quali devi, perché lì si tratta veramente di signori, ciao, ci sentiamo per telefono, io torno,
diciamo,
tra 2 anni.
Che tendenzialmente sono persone che non hanno appunto compagne, no, compagni,
invece
figli,
penso che sia una cosa bellissima, cioè,
è molto
ma voi
bella.
Ne rendete conto?
È molto bella, cosa... però di solito almeno questo ragazzo che io ho visto non aveva appunto nessuno e ha deciso di cambiare, tanto il lavoro non le piaceva, insomma secondo me devono mettersi insieme una serie di fattori, perché per esempio anche il discorso del lavoro, se tu hai il lavoro che ami, fai fatica a pensare di lasciarlo, poi magari torni, che fai? Metti
però
a
io
altro.
Penso che sia una roba, mi vorrei concentrare su un messaggio bellissimo, credo il più bello mai arrivato, scrive Maurizio, un Maurizio. Vi seguo da molto, vi apprezzo tanto, ma meno male che esiste Ale, grazie caro, con i suoi discorsi che ci danno modo di riflettere senza sentirsi giudicati. Caro Maurizio, sei la persona migliore del mondo, questo è il più bel messaggio mai mandato ad una radio nella storia del mondo, ma non perché mi riguarda.
No.
Detto questo, io mi chiedo, lo fareste voi?
È bello.
Io subito,
bello,
adesso mo.
Sì.
È una roba, tutto che io ripeto, come dicevo l'altro giorno, sono nel posto in cui volevo stare, nel momento più bello della mia, cioè nel senso sono soddisfatto a 360 gradi, ma potendolo fare per esempio economicamente, sapendo che poi posso tornare a fare quello che faccio.
Allora ecco, questa è la sfida. Cioè,
subito.
Se tu sai che tutto resta com'è, ok, ma se invece tutto dovesse cambiare?
Non lo so, dovrei pensarci. Però l'idea di vedere tutto il mondo.
Radio Rock
Podcast. Allora, chi è questo, Marti?
Allora, lui si chiama Nicolò Guerrera, è noto sui social come Pierrot, è un viaggiatore vicentino che ha compiuto il giro del mondo a piedi, è partito il 9 agosto del 2020 da Malo ed è terminato a Trieste il 31 agosto 2025. In 5 anni Nicolò ha percorso oltre 35.000 chilometri, consumato 20 paia di scarpe e ha attraversato 4 continenti con il suo carrellino Ezio. Quindi lui è andato, ha attraversato l'Europa, le Americhe, l'Oceania, incluso il deserto australiano e l'Asia. 35.000 chilometri percorsi, 47 milioni di passi, 5 anni di viaggio. Tutto con un carrellino da trekking, soprannominato Ezio, diventato il simbolo della sua avventura.
Cinque sono un po' tanti, però insomma ecco. Viaggio del mondo, lo fareste? Radio Rock Podcast. Black Keys, where there's smoke, there's fire. Dentro da 2 settimane, signori, se la volete votare, andate sul sito radiorock.it. La sezione è quella delle novità, le trovate tutte lì, eh? E gli Afghan Whigs, Angie de Poitrine, Black Keys con la Global Society, Cardinals, Claypool Lennon Delirium, Don Broco con la Featuring Sam Carter, i Foo Fighters, Kasabian, Lambrini Girls, Paul McCartney, Pretty Reckless, Rancore, Subsonica e Weezer, trovate tutto lì. Tutto a vostra disposizione, potete votarlo. Dicevi, questo pischello cos'è che ha fatto?
Tra l'altro lui adesso qui stavo leggendo l'intervista e dice, quando gli hanno chiesto quali sono stati i momenti più difficili del tuo viaggio, lui dice: senza dubbio attraversare l'Oceano Atlantico in barca a vela è stata una delle sfide più dure. Non ero affatto preparato e abbiamo avuto una settimana di bonaccia che ha scombinato la rotta. Quindi c'è anche la pericolosità, no? Di alcune...
certo.
E un altro è stato attraversare il deserto australiano, un'immensità quasi schiacciante. Ci sono voluti mesi per superarlo e il senso di isolamento è stato totale. Allora io mi domandavo, ma se servono mesi per attraversare un deserto e tu intraprendi questa avventura a piedi solo con un carrellino, ma l'acqua? Cioè, quanta te la devi portare e soprattutto dove la trovi se finisci quella che hai? Perché non puoi andare, cioè come fai in un'autobotte? Come va? Cioè,
nel senso, tu stai fuori un mese?
Diversi mesi, ci sono voluti mesi,
ma
non ha
mesi
specificato.
Mesi nel nulla o tipo che ne so, una volta ogni 3 giorni incontrava qualcosa? Perché
allora,
anche 3 giorni di solitaria nel deserto sono tanti.
È tanto. Lui ha
immaginare
detto che
3 mesi è una roba, anche
infatti,
perché scusa, io bevo 2,5 litri d'acqua al giorno almeno.
Sì.
Se sto camminando, quindi faccio attività, presumo che te venga. Cioè,
ho chiesto,
tu ne abbia necessità.
A Gemini ha detto che nel deserto almeno è da considerare 4-6 litri a persona al giorno, perché proprio per questo motivo.
Facciamo
che dici
4.
Tu. Ok.
Per 10 giorni sarebbero già 40.
Mesi,
per 30 cioè, giorni sarebbero 120.
Sì.
Per 3 mesi tu devi portare 400 litri d'acqua, quindi 400 kg dietro, ma come li porti?
Non lo so, tra l'altro un carrellino molto piccolo, dai. Forse avrà trovato dei momenti dove c'erano delle fonti.
Per bonificare l'acqua.
Allora, lì tra l'altro dice che i filtri per pulire l'acqua devi portarli sempre,
ma certo,
quello
certo.
Chiaramente sì.
Quello si consiglia addirittura se fate se si fa il cammino di Santiago, che è una
sì,
roba
certo.
Ad oggi
europea,
molto sicura, no, non solo.
Sì.
Poi cammino di Santiago ogni tot chilometri, anche pochi, c'è comunque un ostello, qualcosa, c'è una marea di gente che gira, insomma, diciamo che un'emergenza credo tu la possa fronteggiare.
No, fra l'altro lui la cosa che sottolinea è proprio il fatto che il senso di isolamento, dato che stai mesi da solo, ti schiaccia oggettivamente. Sono curiosa questa cosa dell'acqua, chissà, adesso vado a spizzarmi qualche altra informazione se la trovo.
Allora, qualcuno scrive in modo molto secco, il nostro Andrea, scusate, il direttore e Maurizio Maniconi dove sono? Stanno ancora gozzovigliando, è scandaloso. Sì,
allora,
è scandaloso.
Sono d'accordo con te, vero, hai ragione.
Scandaloso. Va bene? Oh, intanto il nostro amico Alberto, che dimostra anche di conoscere bene le dinamiche della nostra radio, dice: so che è in alta rotazione, ma Sunshine di Rancore.
Che bravo, vedi, sa che se lo sai. Allora.
Quando abbiamo un artista in alta rotazione, cerchiamo di diciamo di non metterlo come playlist, perché appunto altrimenti avremo delle ripetizioni. La sintesi della mattinata, ci scrive Ian. La guerra permetterà a Putin di fare un ciclo viaggio da vegano quest'estate? possiamo interrogarci.
Immagini.
Attraversare il deserto australiano, Outback, è un'impresa estrema che richiede una pianificazione meticolosa delle scorte d'acqua, perché affidarsi unicamente alle fonti naturali è pericoloso.
Sì.
Sconsigliato. Bisogna ma tu che hai fatto una ricerca su YouTube? Ok. Per esempio, portare acqua propria è fondamentale, portare molta più acqua di quella che si pensa di consumare.
Eh sì, leggevo infatti.
Scorte dei 10-15 litri al giorno. Ma
come
si fa?
Ma non so, se voi vedete le sue immagini, lui si chiama Nicolò Guerrera, ha un carrellino da trekking, sono quelli no con tre ruote.
Però
sono,
lui dice che ci sono dei punti di rifornimento infrastrutturali,
Ah, all'interno del
trekking. Cioè, lungo le principali rotte dell'Outback, come per esempio l'ondata trek, esistono stazioni di servizio, roadhouse o pozzi artesiani, pore water, che forniscono acqua spesso di origine sotterranea, ricca di minerali da filtrare.
Ecco, ok, perfetto.
Fonti naturali di emergenza, si scava nei letti dei fiumi in secca, cercando i punti più bassi nei letti dei fiumi asciutti, è possibile trovare sabbia umida, scavando quindi raggiungere l'acqua che spesso richiede filtrazione.
Non so se tu da solo vuoi fare tutta questa cosa.
No, nel senso, regà, è un accollo, c'è cioè una roba mica
tosta,
facile.
Tosta.
Radio Rock Podcast.
Allora, buongiorno ragazzi, ce n'è un altro che sta seguendo mia moglie, che vuole fare 40.000 km a piedi in giro per il mondo. Ma solo io sono una brutta persona malfidata che pensa che questi tizi si fanno aiutare in qualche modo e che a piedi ci vanno solo per andare dalla camera d'albergo al bagno?
Ma no.
Ah, oddio,
dai,
Fabio, io non credo, non credo. Sai, scusami, ma quelli che fanno il cammino di Santiago?
Sì.
Ora
no,
non fanno 40.000 km, ma per esempio il cammino di Santiago intero, cioè tutto il tratto, diciamo, il cammino francese,
sì,
che è diciamo quello. Se vogliamo, non credo che sia proprio l'originale, nel senso che forse precedentemente c'era qualcuno, ma il cammino quello
per intero, quello che parte dalla Francia,
sì, no,
e arriva
in realtà
fino
a Santiago. Ci sono una serie di cammini, c'è quello portoghese,
sì,
quello,
sì, no,
spagnolo,
diciamo quello più conosciuto,
il cammino
quello
francese
che
è quello
lungo,
sono sì, 800 e rotti chilometri da fare in 20, cioè c'è gente che li fa in base al tempo che ha a disposizione, però diciamo una persona normale che quindi lotta pure con i lavori e ferie, diciamo che in 30 giorni lo fa.
Sì,
okay? Ora io penso che in realtà si possa fare. È chiaro che 40.000 km per significa che tu parti oggi e torni veramente tra,
appunto, fra
4 5
anni.
5
anni, lui l'ha fatto 35.000. Il senso è quello. Allora, è chiaro che è una scelta proprio di vita, cioè in qualche modo cambia proprio la vita, cambia come la vivi nel presente, ma probabilmente anche come ritornerai, perché comunque un cammino in solitaria comunque è una meditazione, cioè di 5 anni.
Leonora, di solito questi viaggiatori sono seguiti dagli sponsor,
sì,
con
certo,
GPS che gli danno rifornimenti, ma io mi auguro.
Sì, allora sono seguiti da sponsor, infatti anche lui ne aveva qualcuno, hanno chiaramente il GPS per essere localizzati. Non so se intervengono ogni volta o se sei sul proprio in difficoltà.
Lo so, il nostro amico Jan ci dice che quello originale del cammino è il primitivo da Oviedo. Oviedo, parliamo delle Asturie.
Ah, sì, Oviedo.
Di più vicino. Lo faccio tra un mese e ora mi fermo. Troppi messaggi stamattina.
Ah, va bene.
Seguite. Leon the Skill Road, sì, Leon the Skill Road su TikTok, sta andando a Tokyo in bicicletta, sì, lo sto seguendo. Ed è partito dalla Garbatella a metà febbraio, lo sto seguendo. Ed è veramente molto interessante ed avvincente vedere vedere quello che sta facendo, perché va in bici, è partito veramente dalla Garbatella,
sì,
e ha cominciato a pedalare.
Io vado.
Perché si è dato appuntamento con la, credo sia la compagna o la moglie, che è giapponese, che lo sta aspettando lì.
Che lo sta aspettando lì. Un po' alla Forrest Gump, no? Ti ricordi quando lui
bello,
si ancora...
cioè, nel senso, seguitelo, sì, perché sì, è molto 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 bello davvero, cioè nel senso è una roba, Giappone. Da qui,
allora, io avrei proprio
calcola che passi i Balcani, passi tutto, diciamo, l'Est Europa. Io non so ora dove passerà, se farà il Medio Oriente, la Russia, non lo so.
Non so se andrei in quota, perché forse con la bici in effetti è un po', però forse so. Allora, io la cosa che, della quale avrei proprio timore è il fatto che da sola, se mi sento male, qualunque cosa, un pericolo, ecco, mi dicevi tu, i cani ferali, no? Insomma, qualunque cosa possa succedere.
I ferali sono quelli che ti aggrediscono solo dal lunedì al venerdì. Oppure quelli che
quelli, bravo.
Che assalgono solamente in ferie?
Solo quelli.
Attenzione,
no.
Ci vogliamo lasciare con questa domanda?
Direi di sì.
Quali sono i cani ferali? Quelli che ti attaccano dal lunedì al venerdì o solo in ferie? Dipende. Lo scopriremo tra poco, grazie alle ricerche di Martina Caronna e ai vostri contributi al 3899-106-600 WhatsApp e Telegram. Intanto, Volbeat by a Monster's Hand.
Radio Rock Podcast.
Oltre a Leo, scrive Max Million 77, che sto seguendo anch'io, c'è un tizio olandese invece che sta andando a piedi da Firenze a Roma. Molto, molto più abbordabile, ma veramente
bello,
molto
però,
simpatico. Lui sta in fissa coi bandini, cioè li fotografi. Uno c'ha le sue parafilie.
Bello, capisco, io ce ne ho avute due, una macchina che adoro. Quindi
abbiamo sognato, abbiamo volato, abbiamo insomma fatto un sacco di roba. Di roba.
Ma Ale, hai visto che c'è anche una preghiera per evitare di essere attaccati dai cani? Credo sul Cammino di Santiago. Ce la manda la nostra ascoltatrice, che tu sai parlare spagnolo, Ale? Sai parlare spagnolo?
Certamente.
Sì, yes.
Io soy de seconda lingua, soy hispanico.
Ma sì, si sente.
Más argentino, per lo più.
E c'è una preghiera da leggere. Che dice,
San Roque.
Se appare un cane, San dovresti Roque, fare questa preghiera. San Roque.
Que este perro no me mire ni me toque.
Ah,
San Roque, San Roque. Bello.
Bello, se mi piace.
Ora, Martina, grazie. Anche per la dritta, Martina.
No, lei si chiama,
si chiama Claudia.
Claudia.
Si chiama
Martina.
Vabbè, allora, ora, Claudia, ti ringraziamo per
Claudia
averci...
Martina.
Esatto, scritto il testo di questa preghiera. Penso che se io fossi, diciamo, se vedessi un branco dei cani ferali, che ricordiamolo, sono quelli che ti attaccano solo dal lunedì al venerdì,
o ad agosto, o quando sei in ferie,
che stanno per aggredirmi, credo che non avrei il sangue freddo di stare fermo,
no,
e dire San Roque, San Roque, che este perro non me mire ni me toque, San Roque.
Sono quasi veneto, sai?
Sì.
Mi toque.
Non me toque, ciò. Io penso che l'unico obiettivo della mia vita sarebbe quello di
sì,
come dire,
scappare, anche se poi
ma anche
è proprio
molto velocemente.
Sì, esatto. Anche se,
anche
poi
se invece se fatti,
no,
indovai.
Bisogna scappare. Ma poi che fai?
Cioè, nel senso, se tu pensi che stanno aggredendo dei cani, no? Che corrono a quattro zampe, ora... Io non penso che ci sia un essere umano più veloce di un cane.
No, neanche, soprattutto metti a quattro zampe, non credo che noi possiamo diventare così veloci, purtroppo.
Lì il punto è, se c'è un albero o qualcosa,
sì,
se c'è un albero, mi arrampico. Se dovesse essere una buca, proverei, non lo so, a nascondermi, anche se poi la buca
esci?
Protetta, credo.
Sì, protetta.
Diciamo che
poi...
spero di trovare un albero, ma se non c'è niente, stai nel deserto, ma che faccio?
Ecco, lì veramente non ne ho idea, ma anche se ci fosse un albero, ma ti sembra facile arrampicarti su un albero? Metti, sai, quegli alberi sono tutti
io
lisci.
Io ho saltato a pie pari un cancello dei due metri, cioè non saltato il cancello, ma io con un balzo sono arrivato attaccato e mi sono buttato dall'altra parte e tantissimi anni fa, pensando, cioè, ero seguito da dei ceffi in particolari al buio, una roba del genere. Che penso me lo volessero scippare, io ho fatto un salto e sembravo che li fanno parkour. C'è una roba. E quando l'ho fatto dico: me coglioni!
Esatto.
Cioè, ti immagina cancello, quindi sarà stato tre metri. Io ho corso lanciandomi verso il cancello, sono aggrappata sopra.
Sì.
Poi ho fatto in un'unica mossa, fium! Sono passato dall'altra parte e mi sono buttato dall'altra parte in un nanosecondo. Quindi diciamo che secondo me la paura fa fare tanto.
Sì, la paura ti fa fare tanto, quello sì.
Però cazzo, ma branco dei cani. Oh! ragazzi,
no, ecco, io, queste sono le cose che proprio a me invece poi mi farebbero desistere, credo.
Ci vogliamo pensare?
Pensiamoci.
Allora, pensiamoci tutto il giorno, anche stanotte, sì, domani decidiamo come reagire. Ma ricordatevi tutti, San Rocco, San Rocco, che ste perro non me mire ni me tocche.
Ni me tocche.
Grazie Martina, è stato molto bello.
Grazie,
ci sentiamo domani,
Ale,
credo, a ranghi completi, vediamo un po'. Ci salutiamo, tra poco Gagari, Marco Muscarata, Tatiana Fabrizio. Noi vi salutiamo con i Blackstone Cherry, Blame It On a Boom Boom.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock, tutta un'altra storia.